Shalom a tutti e benvenuti alla 12ª lezione di questo interessante e profondo ciclo sul tema dei 5 livelli dell'anima, in particolare i primi 2 livelli dell'anima. Il primo in assoluto dall'alto è Yechidah e poi Chaya. Se voi noterete, sia online sia nelle email che vi sto mandando, ho deciso di cambiare il nome di questo ciclo e non lo chiamerò più solo il ciclo di Chaya, il secondo livello dell'anima, ma lo chiamerò Chaya e Yechidah, oppure Yechidah e Chaya. Dall'alto prima viene Yechidah, poi viene Chaya. La ragione di questo cambiamento è dovuta al fatto che i primi 2 livelli dell'anima sono tutti e 2 paralleli fra di loro. Sono lontanissimo fra di loro, ma sono paralleli fra di loro. Ciò che li mette in comune è che sono entrambi molto diversi dai 3 livelli più bassi. Come abbiamo spiegato la volta scorsa e le volte precedenti ancora, che ci sono 5 livelli nell'anima, e se noi vogliamo entrare nei dettagli, questi 5 livelli sono divisi in 2 gruppi. Ci sono i primi 2 livelli, che sono un gruppo a sé, che si chiamano i livelli dove l'anima si esprime nella sua totalità. L'anima in questi 2 livelli si manifesta secondo le sue concezioni, non è condizionata dall'esterno, per cui verranno chiamati i livelli makif, i livelli che avvolgono, i livelli in cui l'anima è superiore a chi deve ricevere, ovvero l'anima non prende in considerazione la persona, l'oggetto alla quale si relaziona, ma si esprime nella sua totalità, nella sua profondità, per cui quando l'anima esprime un volere, un vero volere dell'anima, allora l'anima non ragiona, non prende in considerazione la logica, il sentimento. Una persona arriva a un agente immobiliare e cerca di convincere qualcuno di comprare una casa. Se la persona sente che questa è la sua casa, ebbene questo venditore, questo immobiliarista, potrà provare a portare tutte le scuse, ragioni e convinzioni del mondo. Ma se la persona in causa decide e vede che quella casa specifica è la sua casa, tutte le ragioni del mondo non basteranno per smuoverlo. Uno ha 10 case da venderle, però ce n'è una che non vuole vendere perché non fa un buon affare e cerca di convincere il suo cliente di comprare le altre 9. Se il cliente arriva alla conclusione che quella casa lì che lui non vuole vendere perché non ha una buona provvigione e quella è la sua casa, ebbene qualsiasi scusa, ragione, sentimento, logica, convinzione non aiuterà mai a smuoverlo. Perché quando il volere dell'anima si esprime nella sua totalità, un vero volere che viene dall'anima, niente può smuovere l'anima da questo volere. Come abbiamo spiegato a proposito della casa, abbiamo parlato di questo argomento anche a proposito di procreare, avere figli, del matrimonio, del successo nella vita, eccetera. Questo abbiamo spiegato nella seconda lezione e nella terza lezione. Quando si arriva a rivelare la volontà dell'anima, nessuna ragione, nessun sentimento, nessuna logica potrà frenare questa volontà. Ebbene, nei primi 2 livelli dell'anima, Chaya e Yechidah, questi 2 livelli sono livelli makif. In entrambi i 2 livelli, sia il volere che il piacere, sono molto simili fra di loro, che tutte e 2 non sono legati a una parte particolare del corpo. Il volere si trova nella mano, nei piedi, nella testa, nel cuore, il piacere si trova dappertutto, mentre la logica si trova nel cervello, il sentimento nel cuore, sono legati a un organo particolare, a una parte particolare, e quando uno ha un sentimento c'è il suo cuore che vuole, quando uno capisce c'è il suo cervello che desidera, ma quando c'è il vero volere dell'anima non è più il cervello, il cuore, la mano e tutta la persona, perché quando l'anima arriva nella sua totalità a rivelarsi, non c'è nessun posto, non c'è una parte del corpo che può rimanere esclusa da questo, perché qui l'anima non si limita a un livello particolare, qui l'anima è nella sua totalità E siccome l'anima è l'anima del piede, della mano, del cervello, del cuore, tutti gli organi, tutti i 248 organi ricevono vitalità dall'anima, automaticamente tutti vengono sommersi, vengono travolti da questa volontà potentissima che viene dall'anima, che non li lascia respirare, non li lascia spazio. Ebbene, così come nel volere, la stessa cosa anche il piacere. Il piacere dell'anima non è un piacere legato a un piede o a una mano o a un occhio. Certo, c'è un piacere legato all'occhio, quello è un piacere di un sentimento, non un piacere dell'anima. Noi stiamo parlando di piacere dell'anima, piacere legato all'essenza dell'anima. Quei piaceri lì non sono vincolati a nessuna parte del corpo, sono dappertutto. Per cui i primi due livelli dell'anima sono paralleli fra di loro, che si chiamano livelli dove l'anima è infinita, dove l'anima non si limita, si chiamano livelli Makifim, nel Hasidut. E poi ci sono i tre livelli più bassi dell'anima, dove in tutti e tre i livelli l'anima si limita a un organo, l'anima è condizionata dall'esterno, l'anima si trova a un livello molto basso. E una persona che determina la sua vita, le sue scelte di vita, in base ai livelli più bassi dell'anima, in base a un sentimento, in base a una logica, a una persona che non comunica con la sua anima, perché ha scelto i livelli più bassi e ha trascurato i livelli più alti dell'anima. Così come se una persona che va a fare un'esperienza di lavoro da un grandissimo maestro, e invece di cogliere i suoi livelli più alti, lui cura e segue il modo come questo maestro mangia, beve, cammina, prende la parte superficiale. Questa è una persona molto superficiale, una persona molto bassa. Perciò, da questa lezione noi impariamo, da questo insegnamento, dobbiamo ricordare che noi non possiamo determinare le nostre scelte più importanti della vita in base ai sentimenti o alla logica, perché sono i livelli più bassi dell'anima. E noi dobbiamo vedere cosa la nostra anima vuole. Quelle persone che decidono di vivere in base ai piaceri del corpo, al mangiare, al bere, piaceri di donne, oppure quelle persone che decidono di vivere in base ai piaceri intellettuali, devono sapere che loro stanno mettendo da parte la loro essenza, stanno mettendo da parte i livelli più alti che hanno e stanno vivendo una vita molto superficiale. Per cui i livelli dell'anima sono cinque e sono divisi in due gruppi. I due livelli più alti sono quelli infiniti, sono quelli dove l'anima si esprime nella sua totalità, dove l'anima non è condizionata, sono i livelli Makifim, e poi ci sono invece i livelli Pnimim, i livelli dove l'anima si rivela in un organo specifico, nel cervello o nel cuore, sono i livelli in cui l'anima si limita a un organo particolare, sono i livelli in cui l'anima si rivela dentro quell'organo. Il cervello ragiona perché l'anima si rivela dentro il cervello, vuol dire che il cervello contiene la rivelazione dell'anima. L'anima è talmente limitata in quel livello che può limitarsi a un solo organo e può rivelarsi secondo le caratteristiche, secondo la percezione, il recipiente del cervello. A cosa assomiglia questo? Questo assomiglia a un maestro che si limita alla ricezione del suo alunno. Un maestro molto molto importante, anche se è molto alto di livello, lui può abbassarsi e può limitarsi al cervello del suo alunno, vuol dire che quanto lui è importante e alto, comunque lui non è così 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 alto, perché può scendere in basso e limitarsi. Poi c'è un maestro che lui non riesce ad adattarsi al recipiente, alla ricezione del suo alunno. Questo maestro è un maestro che è talmente alto che lui non riesce a scendere in basso, non riesce ad adattarsi. Per cui lui è superiore al recipiente, è superiore alla limitazione della percezione del suo alunno. La differenza che cos'è? Che qui un maestro è alto, ma non è così infinitamente alto, per questo può scendere in basso. Invece l'altro alunno è un alunno così alto che l'altro maestro è un maestro talmente alto e elevato che lui non riesce a scendere in basso. Non riesce a limitarsi, non riesce ad adattarsi a chi deve ricevere. Lui parla ed esprime concetti altissimi. Chi capisce, capisce, chi non capisce non può capire. Einstein, supponiamo, quando lui parlava, non riusciva a scendere al livello dell'alunno. Lui parlava, chi capiva poteva capire, chi no, tanto peggio. Questo perché? Perché un maestro talmente alto non riesce a scendere in basso, non riesce a limitarsi. I primi due livelli dell'anima si chiamano Makifim, nella Hasidut vengono paragonati a un maestro che non riesce a scendere al livello dell'alunno, che si rivela nella sua totalità così come lui è, non così come l'alunno potrebbe recepirlo. Invece i tre livelli dell'anima sono molto simili fra di loro, perché in tutti e tre i livelli, Nefesh, Ruach, Neshama, l'anima si limita a rivelarsi secondo le caratteristiche, secondo il recipiente dell'alunno. Perché sono tre livelli Pnimim, e invece i primi due livelli sono Makifim. Per questa ragione io ho chiamato questo ciclo di lezioni Chaya Yechidah, perché quando si parla di Chaya si parla anche di Yechidah, e quando si parla di Yechidah involontariamente si entra anche dentro il Chaya, perché sono tutti e due molto paralleli fra di loro. E quando si parla dei tre livelli più bassi, allora si parla di tre livelli che sono, anche se sono lontanissimi fra di loro, perché l'intelletto è lontanissimo dal sentimento, però comunque sono paralleli dal punto di vista di limitazione e adattamento al recipiente nella quale si rivelano. Parlando di un maestro e un alunno, devo dirvi una parentesi che non c'entra niente con questa lezione, che c'è un terzo tipo di maestro. Un maestro che è talmente, talmente alto, che lui non solo lui è altissimo, superiore a livello del maestro, a livello di Einstein, come dicevamo prima. Lui è superiore anche ad Einstein, che lui è talmente alto che lui può scendere in basso, in basso. Questo è un terzo livello di... Questo viene dal livello di Atzmut. Perché il primo livello di maestro che si adatta e si limita alle caratteristiche del recipiente, questo è il livello di Mimalei Kol Almin, è la rivelazione di Dio che si rivela nel mondo secondo le caratteristiche del mondo, ovvero il mondo minerale riceve una vitalità, il mondo vegetale un'altra vitalità, animale, uomo, questo è Or Mimalei. Poi c'è Or En Sof, la luce infinita di Dio che non si adatta al recipiente, alle caratteristiche delle creature, ma emana una luce uguale a tutti, questo Or Assover si chiama Or Makif. Poi c'è un altro tipo di livello che è talmente superiore sia al primo livello che al secondo, che pur essendo totalmente superiore a tutti a limitarsi, ma non ha nessun tipo di limite, per cui può anche entrare nel limite. Questo è l'argomento che abbiamo accennato nella quinta lezione, che parlavamo nella sesta lezione anche, parlavamo di Matan Torah, dell'unione dei due opposti, che chi è talmente infinito, non ha nessun tipo di limite, può anche unire gli opposti. E su questo argomento dedicherò un'altra lezione, perché è molto legato all'essenza a livello di Yechidah. Una delle prossime lezioni parleremo di questo argomento. Dopo che avremo finito di parlare, collegare con Matan Torah, il matrimonio, Giur, eccetera, un po' di ancora argomenti da sviluppare. Questa è una parentesi che non c'entra in questa lezione. Concludendo questo argomento, volevo dirvi che per questa ragione io ho deciso di chiamare questo ciclo Chaya Yechidah. Devo però dirvi che la differenza che c'è tra Yechidah e Chaya è così grande che da un altro punto di vista le anime vengono divise in due gruppi, Yechidah da una parte e Chaya dall'altra, e Chaya insieme alle altre tre più basse, ovviamente, dall'altra. Cioè, da un certo punto di vista i primi due livelli sono molto simili e gli ultimi tre sono molto diversi da loro e sono paralleli fra di loro. Da un altro tipo di ottica, il primo livello è completamente diverso e gli ultimi quattro invece sono paralleli fra di loro. Sono due ottiche molto diverse che forse un giorno le spiegheremo, questi due punti di vista. Questo argomento viene spiegato molto in lungo nel Nyanash Torah HaSidut, la differenza che c'è tra il livello di Yechidah e tutti i quattro livelli più bassi. E da quel punto di vista di Yechidah, veramente Yechidah è totalmente superiore e diversa dai quattro livelli inferiori. Solo che da una parte Chaya è molto simile a Yechidah, dall'altra parte Yechidah non ha niente a che fare con Chaya, dipende da che cosa si sta trattando, da che punto di vista si vuole guardare. Bene, questa era un'introduzione legata al nome del ciclo che volevo chiamare. Prima di andare avanti, volevo qui raccontarvi un argomento, una storia che è successa con Rebbe di Lubavitch, che mi è piaciuta tantissimo. E volevo con questo dare anche una risposta a una domanda che mi è stata chiesta. L'osservazione che mi è stata fatta è la seguente. Dalle lezioni che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo parlato dei vizi, del fumare, abbiamo parlato di sesso, di omosessualità, di dominare i propri istinti, alcol, abbiamo spiegato che il cervello può dominare l'istinto, abbiamo spiegato anche che l'anima può dominare il cervello, abbiamo spiegato che ogni natura che una persona ha in realtà non è altro che un abito che può cambiare. Abbiamo parlato di tante cose e abbiamo spesso citato l'esempio dell'omosessualità, che ogni persona, anche se nasce con una tendenza che non è quella che la Torah vorrebbe, quella persona, l'uomo, una donna, ha la forza di cambiare quella natura. Abbiamo detto che gli animali nascono e muoiono con la stessa natura, gli uomini invece nascono appositamente con una natura sbagliata per cambiare la natura. E questo è dovuto al fatto che Hashem ci dà delle nature sbagliate e dal momento che noi nasciamo ci dice tagliate la milà, fate la circoncisione perché il vostro corpo deve essere aggiustato. Prima iniziamo con un atto fisico per poi continuare con un'azione spirituale di evoluzione, di crescita, di trasformazione. Questa è la base della nostra vita. Hashem ci ha creato volutamente con delle tendenze sbagliate per correggerle. E quelle persone che si pongono il dubbio e si dicono, ma siamo nati così, questa è la nostra natura. Allora, esattamente quello che potrebbe dire una persona che lui è nato con una natura di versare sangue, di uccidere. Certo, non c'entra niente perché qui fa del male a qualcuno, però così come la Torah ha detto di non uccidere, di non rubare, la Torah ha detto che l'omosessualità è abominevole, è vietatissima. Per cui la Torah ci crea con una tendenza e ci dice voi dovete cambiare questa tendenza, vi do la forza per cambiare questa tendenza. Ebbene, mi è stata fatta un'osservazione che forse dalle lezioni che abbiamo fatto si potrebbe dedurre che la mia volontà era di obbligare o di costringere le persone a cambiare, forse come una mancanza di democrazia, poteva forse sembrare un qualcosa che non era, diciamo, democratico. Ebbene, siccome forse si è frainteso il mio messaggio, io per questa ragione ho deciso di citarvi una storia che è successa con Rebbe, che mi ha molto toccato, dalla quale si capirà che io non ho mai voluto fare nessuna forzatura e non ho mai pensato che qualcuno che si comporta in una certa maniera debba cambiare, è obbligato a cambiare. Una delle più belle cose dell'ebraismo, che la Torah ti lascia la democrazia, ti lascia il libero arbitrio, ti lascia scegliere tra il bene e il male. Quello che io ho voluto è chiarire cos'è il bene e cos'è il male, e già noi sappiamo che tutto ciò che è contrario alla Torah non può essere un bene per noi, perché la Torah è il nostro manuale di vita, e noi abbiamo un riferimento che è superiore alla nostra logica, e questo è quello che ci rende forti, che un manuale che scrive un uomo sarà sempre condizionato da una concezione umana. Questo è quello che differenzia la nostra religione ebraica dalla religione cristiana e tutte le altre religioni, che tutta la nostra unione con Hashem è legata a una rivelazione totalmente venuta dall'alto senza nessuna aggiunta di un uomo. Per cui nell'ebraismo non ci sarà mai una forzatura, l'ebraismo deve avere dei parametri, dei riferimenti assoluti. Questa è la Torah che viene totalmente dal cielo, per cui non è indiscutibile. Per cui io ho voluto solamente chiarire quali sono i punti fermi, che sono quelli che dicono la Torah. E la seconda cosa, ho voluto dare degli strumenti per mettere in condizione colui che volesse trasformarsi e migliorare, allora potesse avere una forza che lo potrebbe aiutare a migliorare nella sua vita. Per cui per rispondere a questo argomento vi citerò questa storia che è successa nel 1977, per l'esattezza nell'anno Tafshin Lamedhet, Lamedzain. C'era un grande stratega che si chiama Yehuda Avner e lui era il consigliere personale degli ultimi cinque primi ministri israeliani, a partire da Begin, Shamir, Barak, tutti i primi ministri, lui era, diciamo, il rappresentante, l'interlocutore con gli governi esteri. E lui una volta, in quell'anno lì, nel 77, era andato a parlare col presidente di allora degli Stati Uniti. E poi era tornato dalla sua riunione, dopo aver parlato con Carter, se non mi sbaglio, era tornato dal Rebbe per Yechidut, per parlare con il Rebbe e chiedere una benedizione. Arrivato alle 2 di mattina dal Rebbe, E lui racconta che il re era fresco come se fosse proprio durante il giorno, come se fosse mattina, e lui era stanco perché aveva predicato tante ore, aveva viaggiato, eccetera, e si era messo vicino al re. Il re gli mise la mano sulle spalle e gli dice: Yehuda, come stai? Cosa mi racconti? A un certo punto il re gli disse: perché tu non diventi uno dei nostri? Perché non diventi più osservante, più religioso? Tu in famiglia hai diversi parenti che sono Chabad, che sono ortodossi, perché non diventi anche tu come loro? Allora questo Yehuda Avner risponde al Rebbe che lui è dubbioso su alcuni fatti che il Rebbe riesce a vedere nelle persone delle cose che il Rebbe forse stesso non sa di avere, e lui è un po' scettico, è un po' dubbioso. Allora il Rebbe gli diede questa risposta. Il Rebbe gli disse: ci sono delle persone che hanno bisogno di scalpelle. Nella vita ci sono molte persone che non riescono a camminare da soli, hanno bisogno di supporto. Ebbene, gli dicerebbe, per spiegarti questo argomento, ti do un esempio. Immaginiamo che tu apri un armadio e trovi dentro questo armadio un pezzo di cera con uno stoppino dentro. Tu come chiameresti questo oggetto? Allora questo Yehuda Avner dicerebbe: io lo chiamo candela. Il Rebbe dice: no, tu stai sbagliando. Non puoi chiamarlo candela. Perché? Perché in realtà quello che tu vedi non è altro che un pezzo di cera con uno stoppino in mezzo, con un filo dentro. Quello non è una candela. Quello è un pezzo di cera con uno stoppino. Sono due cose che sono unite. Sai quando è che questo oggetto diventerà una candela? Nel momento in cui si accenderà questa candela e inizierà lo stoppino a bruciare, a illuminare, utilizzando la cera, bruciando la cera. Da quel momento quella diventa una candela. In altre parole, se uno prende il fuoco e lo mette sullo stoppino e lo stoppino inizia a bruciare, in quel momento quello diventa lo scopo per la quale questo oggetto è stato creato. La candela è stata creata per illuminare, e quando la candela dà luce, illumina, diventa una candela. Fino a un secondo prima di illuminare non era altro che un pezzo di cera con uno stoppino dentro. Allora il Rebbe gli dice: il parallelismo è legato alla vita di ogni persona. Ogni persona ha un corpo che è come un pezzo di cera. Ogni persona anche ha un'anima che è come uno stoppino. Ebbene, fin quando l'anima non brucia e non illumina il corpo, la persona non porta a termine la sua missione in questo mondo. La sua vita non ha un valore. Per cui fino al momento che la persona non fa la sua missione in questo mondo, lui non è altro che un pezzo di cera con uno stoppino dentro, un corpo con un'anima dentro. Ma non è una candela, non è un uomo che riempie la sua missione, che ha una funzione, che fa il suo dovere. Quando è che una persona diventa una candela? Diventa qualcosa di importante? Che non è più un pezzo di cera? Quando uno prende la Torah, che la Torah è paragonata al fuoco, e studia la Torah, illumina la sua anima. La sua anima brucia il suo corpo, illumina il corpo. Allora, quando lo stoppino brucia e usando la cera, in quel momento il corpo diventa una vera candela, diventa una luce. In quel momento non è più un pezzo di cera, ma diventa una candela. Allora Rebbe ha spiegato questo Yehuda Avner: il nostro dovere cos'è? È di prendere la Torah, di far bruciare la Torah, di accendere la nostra anima, perché la Torah, come abbiamo spiegato nella lezione precedente, illumina la nostra anima. Allora possiamo illuminare la nostra vita e possiamo portare a termine la nostra missione per la quale Hashem ci ha mandato in questo mondo. E allora noi diventiamo non più un pezzo di cera, ma diventiamo una candela. Noi portiamo a termine la nostra vita. Il Rebbe gli dice a questo Yehuda Avner: ci sono delle persone che hanno bisogno di stampelle, che loro da soli non riescono a accendere la loro anima. Non riescono da soli a prendere la Torah, a illuminare, a riempire la loro vita di un significato e di una missione. Loro solo hanno un corpo, c'è dentro lo stoppino, e sono lì, uniti fra di loro, ma non hanno nessuna funzione. Non portano a termine la loro missione. Il Rebbe gli dice: il mio lavoro è proprio questo, di aiutare quelle persone che hanno bisogno di stampelle, di supporto, di aiutarle ad illuminare la loro anima tramite la Torah, risvegliare la loro anima. Sappiamo che la funzione verrebbe quella di illuminare e di svegliare le anime, tutte le anime della generazione. Una volta hanno chiesto a Ragacciover, un grandissimo maestro del secolo scorso, e hanno detto: cos'è la particolarità di un Rebbe? Ci sono tanti tzaddikim, ma cos'è un Rebbe? Sappiamo che Rabbi vuol dire Rosh Bene Israel, la testa di Bene Israel, la guida di Bene Israel, uno che pensa a ogni anima sparsa, ogni anima persa nel mondo, dovunque si trova. Questa è la funzione del Rebbe. Allora Ragacciover ha risposto: la differenza di un tzaddik e un Rebbe, che Rebbe prima di andare a dormire, se va a dormire, lui nella sua mente passa e pensa ogni anima che si trova nel mondo, che ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di essere elevata, ha bisogno di supporto spirituale, praticamente che ha bisogno di stampelle, di essere di appoggio per illuminare la sua anima. E così il Rebbe ha spiegato questo concetto. Per questa ragione la mia funzione è quella di aiutare le persone a illuminare la loro anima. Poi Yehuda Avner e il Rebbe parlano di argomenti strategici molto profondi legati all'esercito americano, le navi, le portaerei. Il Rebbe era molto preparato e ha lasciato molto anche sbalordito Yehuda Avner dalla sua conoscenza, e lui ha consigliato che aiuta di consigliare gli americani di aprire una base navale in Israele, ha dato dei consigli strategici molto importanti. E poi quando stava per andare via verso le 2:30, Yehuda Avner si gira dal Rebbe e gli dice: Rebbe, allora tu hai acceso la mia anima? Tu hai fatto in modo che il mio corpo diventi una candela e il mio stoppino inizi a illuminare? Il Rebbe gli dice: no, nessuna persona potrà accendere la tua anima. Io ti ho solo dato il fiammifero, io ti ho dato la forza, ti ho dato il coraggio per illuminare la tua anima con le tue forze, ma solo tu da solo potrai illuminare la tua anima. E questo, carissimi amici, è molto molto importante ricordarsi. Nessuna persona potrà illuminare la nostra anima, potrà svegliare la nostra anima, fin quando noi non decideremo di svegliarci. Noi saremo non una candela che brucia, saremo un pezzo di cera con uno stoppino dentro. Noi possiamo avere delle forze, dei consigli, degli strumenti idonei per poterci trasformare. Le lezioni che abbiamo fatto sono solo degli strumenti, però se noi non vorremmo accendere la nostra anima, possiamo dare 100.000 consigli, ma uno rimarrà esattamente dove era prima. E questo che voglio precisare, che nessuna lezione potrà accendere l'anima di nessuno. Le lezioni potranno aiutare a dare degli strumenti alle persone di forse accendere se stessi. Come dice la Mishnah di Perkei Avot, imena mili, mili. Se io non mi occuperò di me stesso, chi si occuperà di me stesso? Si può spiegare a livello fisico, materiale, nessuno verrà a preoccuparsi della mia vita se io non mi darò da fare. Può essere anche spiegato a livello spirituale. Se io non accenderò la mia anima, se io non mi prenderò cura della mia anima, non prenderò la Torah e la porterò nella mia anima e accenderò il mio stoppino, che è la Neshama, nessuno potrà mai farlo per me. Tutte le lezioni, spiegazioni, consigli saranno solo dei bei strumenti che rimarranno in aria, come si dice, verba volant. Le parole volano, ma i fatti, la trasformazione dipende dalla persona stessa. Rebbe gli ha detto: ti ho solo dato un fiammifero. E io dico a tutti voi: se qualcuno ha interpretato male, delle volte io sono un po' aggressivo, delle volte parlo duro, delle volte sembra che io faccia delle forzature, allora chi ha capito così ha capito male, solamente una questione di espressione. Io ho solo dato dei consigli e degli strumenti, colui che vuole utilizzarli per trasformarsi e vivere secondo il più importante e supremo manuale di vita è benvenuto a farlo. Colui che vuole rimanere nella sua natura che Hashem gli ha dato, è vero, Hashem ci ha dato queste nature, però questa non è mai stata una buona giustificazione che Hashem ce le ha date. Hashem ci ha dato anche la forza di trasformarci, ci ha dato la Torah che è lo strumento più importante, più elevato, che ci aiuta a trasformarci, ci ha dato i maestri, ci ha dato la Chassidut poi ancora più elevata, e ci ha dato una forza così alta per poter cambiare la nostra natura. E noi dobbiamo scegliere: vogliamo rimanere nella nostra natura? Vogliamo comportarci come gli animali? Gli animali nascono con una natura e muoiono con la stessa natura con la quale sono nati? Va bene, se noi siamo degli uomini, vuol dire che siamo diversi dagli animali, vuol dire che noi non dobbiamo per forza morire con la natura con la quale Hashem ci ha creato. Dobbiamo trovare la forza, anche se è molto difficile, delle volte sembra quasi impossibile, dice uno, io sono nato, questo fa parte del mio corpo, del mio, è diventato il mio DNA, la mia natura. Ricordiamoci che il carattere è solo un abito. L'anima, Chaya, in particolare Yechidah, sono molto più alti di qualsiasi carattere che una persona ha, e uno può cambiare e travolgerli una frazione di secondo, se vuole veramente. Avraham Avinu, per diventare ebreo, ha dovuto dimenticare il suo passato, dimenticare il suo carattere, il suo modo di pensare, le sue origini, le sue culture precedenti. Hashem gli ha detto, se vuoi diventare ebreo, devi dimenticare il tuo passato. Devi avere la forza di trasformarti e di evolvere in continuazione. Il concetto di libertà, che adesso parleremo, che è legato a questo argomento che dicevamo prima, che abbiamo visto che nella storia in generale tutti i più grandi rivoluzionari erano ebrei. E il più grande rivoluzionario in assoluto era Avraham Avinu. Cosa vuol dire essere rivoluzionario? Vuol dire andare controcorrente. Perché i pesci che sono kasher devono essere pesci che vanno controcorrente? Perché se una persona mangia un certo tipo di pesce, un certo tipo di carne, poi lui diventa quello che lui mangia. Il suo carattere si trasforma, si condiziona dal cibo che noi mangiamo. Noi siamo quello che noi mangiamo, si dice. Hashem ci dice, se voi mangerete pesci che seguono la corrente, questo non va bene. Vuol dire che, siccome il mondo ha una corrente, la materia, i piaceri materiali, il fisico, i divertimenti, questa è la corrente del mondo. Ma io da voi pretendo che andate controcorrente. Ebbene, un animale, un pesce, per essere kasher, deve essere un pesce che può andare controcorrente. Se no non è kasher. E voi dovete mangiare quel pesce lì, in modo che voi, nella vostra natura, ci sarà questo comportamento, questo atteggiamento di poter andare controcorrente. Per questa ragione, il concetto di libertà, il concetto di rivoluzione, di essere un rivoluzionario, sono paralleli al concetto di essere ebreo. Sono paralleli al concetto di andare controcorrente. Perché siccome l'ebreo deve rivoluzionare questo mondo, deve dire al mondo, è vero che sembra che la materia è quello che domina, i piaceri materiali sono quelli che dominano, però attenzione, Hashem ci ha detto a noi che noi siamo sacerdoti, dobbiamo insegnare al mondo che in realtà quello che conta nel mondo è ben altro, è lo spirito. Allora, se nella natura, nel DNA dell'ebreo, non ci fosse questo atteggiamento di andare controcorrente, di essere rivoluzionario, di essere libero da ogni parametro, allora automaticamente noi ci saremmo trascinati, saremmo travolti dalla moda, dalle tradizioni, dal modo di pensare, dal modo di vivere, e la domenica bisogna andare allo stadio, e qua e là. Certo, tutte queste cose possono essere piacevoli, ma uno che vive la sua vita in funzione dello stadio, del calcio, dei soldi o dei piaceri, questi sono, possono essere degli hobby in più secondari che ogni tanto, ma se uno fa di questo la sua vita, la sua essenza, automaticamente lui si fa trascinare dalla corrente. E allora lui non è più un pesce che va controcorrente. Questo qua è uno che la sua identità, la sua anima è sommersa e prigioniera del corpo. Il suo corpo non è una candela che illumina, ma un pezzo di cera con uno stoppino dentro. Per questa ragione capiamo che Hashem dal primo comandamento ci ha fatto capire che la prima cosa che dobbiamo ricordare è che noi siamo un popolo libero. Io sono Hashem vostro Dio e vi ho liberato dalla schiavitù. Questo per insegnarvi che cosa? Che se voi volete prendere la Torah dovete essere liberi dalla schiavitù fisica e dalla schiavitù spirituale. In Israele e in Egitto erano schiavi fisicamente ma ancora di più spiritualmente. Il loro cervello non funzionava, non potevano riflettere, non avevano tempo neanche di pensare. La loro anima era prigioniera del corpo. Hashem ci ha detto, se volete ricevere la Torah, io vi porterò prima in Egitto, vi farò vedere cosa vuol dire schiavitù fisica e spirituale, e dopo vi darò la Torah, dopo che sarete usciti dalla prigionia, quando voi sarete liberi e capirete cosa vuol dire la libertà, e apprezzerete la libertà, allora potrete avere la forza di travolgere e trasformare questo mondo, perché questa è la missione che io vi do. Per trasformare il mondo, elevare questo mondo, bisogna essere liberi dalla corrente del mondo, bisogna essere superiori. Ed è per questa ragione che Matan Torah viene solamente dopo la schiavitù dell'Egitto e la libertà dell'Egitto, perché la libertà Matan Torah, il ricevimento della Torah, sono due argomenti strettamente paralleli e similissimi fra di loro. Per questo l'ebreo sarà sempre, avrà questa tendenza della libertà, rivoluzionario, eccetera, come abbiamo spiegato prima, perché questo fa parte del suo ruolo di sacerdote e di illuminare il mondo e non farsi condizionare dal mondo. Per poter essere superiore al mondo e dominare il mondo e trasformare il mondo, bisogna poter essere liberi da qualsiasi condizionamento ed è per questo che Hashem ci ha inciso nella nostra natura, nel nostro DNA, questa tendenza. Per capire meglio questo argomento, approfondiremo la seconda Mishnah del sesto capitolo di Perkei Avot, dove si parla del valore della Torah, della forza che la Torah può avere nella trasformazione del mondo. L'argomento un po' che abbiamo trattato prima. Questa Mishnah è molto lunga e complessa, ci sono tanti approfondimenti, ve la dirò abbastanza in breve, per cui sarò abbastanza concentrato e non entrerò troppo nei dettagli. Voglio anche dirvi che da questa Mishnah vorrei completare l'argomento che abbiamo iniziato la settimana scorsa, che abbiamo parlato di libertà, abbiamo spiegato tre concetti di libertà, per chi si ricorda cosa vuol dire libertà, si può interpretare libertà dai propri istinti, abbiamo spiegato che libertà potrebbe anche essere, perché la Torah manuale è superiore alla nostra logica, per cui abbiamo un riferimento che è supremo, che non è condizionato dalla nostra logica, dal nostro modo di pensare. E poi abbiamo dato una terza spiegazione di libertà, che se una persona ha un desiderio nella sua anima, che non viene manifestato all'esterno, ma viene lasciato dentro, questa è la più grande prigionia che esiste. Se uno sente la fiducia, la santità dello Shabbat, ma non fa lo Shabbat, lui diventa prigioniero, lui soffre. Per una persona esterna, per un non ebreo, uno che si ferma di Shabbat, non fa niente, sembra prigioniero, sembra una persona che è vittima delle leggi della Torah, che la Torah è cattiva e sadica. Questo per chi non sente la rivelazione dello Shabbat, non sente la rivelazione di Chaya, come abbiamo spiegato la settimana scorsa. Ma se qualcuno ha un'anima e sente il livello di Chaya che si rivela Shabbat e sente questa grande rivelazione, per questa persona non fare lo Shabbat è peggio di una prigione, ancora peggio, perché lui sente qualcosa di grandioso che non riesce a tirarlo fuori, non riesce a manifestarlo perché è dentro la materia, il telefonino, la televisione, i soldi, shopping, e lui vuole staccarsi da questo, lui vuole essere superiore a questo, lui vuole sentire questa rivelazione che c'è nella sua anima che non è compatibile con queste cose. Per cui abbiamo detto che un terzo significato di libertà si esprime a livello di anima, che se uno ha un'anima che ha un desiderio e questo desiderio viene sommerso, viene soffocato, automaticamente lui diventa prigioniero. Per cui c'è un concetto di libertà che è legato al livello del sentimento. Tramite la Torah noi diventiamo liberi perché noi siamo superiori ai nostri sentimenti. C'è un concetto di libertà legato all'intelletto, che la Torah ci dà un riferimento superiore al nostro intelletto, che è incondizionabile della nostra logica. E c'è un concetto di libertà che è legato ai livelli più alti dell'anima, ai livelli Makif, ai livelli di Chaya Yechidah, che da quei livelli il concetto di libertà vuole dire che se noi abbiamo un'espressione dell'essenza dell'anima che noi soffochiamo, automaticamente diventiamo prigionieri e la nostra anima soffre. Per cui il terzo concetto di libertà è legato a un concetto di espressione dell'anima. Se una persona ha un desiderio di tornare indietro, una persona, un ebreo che è molto assimilato, lui vuole tornare indietro da Hashem, ma non riesce a farlo perché la sua famiglia, sua moglie dice no, io non voglio essere religiosa, per me è troppo difficile, lui automaticamente, nel momento che vuole tornare indietro e risvegliare la sua anima e viene bloccato, lui si sente imprigionato. Per cui un desiderio dell'anima che viene dall'essenza dell'anima, che viene bloccato, questo diventa una prigionia. Quando uno osserva la Torah, diventa libero perché lui permette alla sua anima di esprimersi, di venire fuori. Questo discorso può essere anche applicato a un'anima ebraica di una persona che non è ebreo, che sappiamo, colui che si converte, la sua anima è ebraica anche prima della conversione, dal momento che lui è nato. Solamente che il suo corpo non è un corpo nato da un genitore, da una madre ebrea, automaticamente questo corpo deve passare un processo di conversione. Perché la persona che è legata alla Torah diventa libera? Perché permette all'anima di venire fuori e di esprimersi. Questo terzo tipo concetto di libertà è una libertà legata ai due livelli più alti dell'anima. Questo è un piccolo riassunto della lezione scorsa. Adesso parleremo del perché Avot e poi darò una quarta spiegazione completamente diversa, che non è legata ai livelli dell'anima, di cosa vuole dire libertà. La Mishnah dice così, sesto capitolo, seconda Mishnah, Amar Rabbi Shua ben Levi. Ogni giorno esce una voce dalla montagna di Sinai. In questa Mishnah la montagna di Sinai viene chiamata Har Horeb. Sappiamo che la montagna di Sinai ha diversi nomi. Uno è Sinai, che vuol dire Sinai viene o, vuol dire odio. Perché da quando Hashem ci ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, è sceso l'odio nel mondo contro Israele. Come mai voi avete ricevuto la Torah? Voi cos'è? Popolo eletto? Come siamo messi? Perché voi dovete essere popolo eletto? Sinai, viene la parola Sinah, vuol dire odio. Un altro nome della montagna di Sinai è Har Horeb, la montagna che distrugge. Ogni giorno esce una voce dalla montagna di Horeb e annuncia e dice: Oi lahem la briot, poveretti le creature, gli uomini, della vergogna che causano alla Torah, poiché ognuno che non si occupa dello studio della Torah, Nikra Nasuf, viene chiamato una persona stupida, una persona ignorante, di poco valore. Ce ne è mai, come c'è scritto, l'orecchino d'oro che si trova nel naso di un maiale. Una bella donna che non ha gusto, molto bella superficialmente, ma dentro non ha valore. Continua la Mishnah di Pirkei Avot dicendo: le tavole della legge erano incise da Dio. La scritta era una scritta fatta da Dio, che era incisa dentro la pietra. Harut ala luchot. Cosa vuol dire incisa sulla pietra? In ebraico inciso si dice harut. Harut vuol dire incisa. Ma harut è la stessa lettera anche della parola cherut, che vuol dire libertà. Quando è che una persona diventa veramente libera? Quando una persona studia la Torah, dice la Mishnah. Per questo le lettere dei 10 comandamenti sono incise, harut, perché quando la Torah diventa Harut incisa, allora la persona diventa Herut libera. Solo chi studia la Torah diventa veramente libera, poiché chi studia la Torah lui si eleva spiritualmente, come c'è scritto, Mimatanan Nachaliel, Umenachaliel Bamot. Da Matan Torah siamo arrivati al livello di Nachaliel e poi Nachaliel siamo arrivati al livello di Bamot. Ci sono una decina di domande su questa Mishnah, è molto strana, inizia a parlare la Mishnah dicendo che ogni giorno viene una voce fuori dalla montagna di Sinai, Har Horeb, la montagna che distrugge. E questa voce dice: oh, i poveretti gli uomini, che loro hanno ricevuto la Torah, ma non la studiano abbastanza, la lasciano sugli scaffali. Poveri gli uomini che loro hanno la Torah, e invece di utilizzare la Torah per trasformare questo mondo, la trascurano. E questo è paragonabile a un orecchino d'oro che si trova nel naso di un maiale, ovvero una cosa importantissima, che si trova però dove? Nell'asino di un maiale, animale ipocrita. Oppure una bella donna, esteriormente una cosa bella, ma non ha gusto. Poi le tavole della legge sono incise. Perché incise? Perché colui che studia la Torah diventa libero. E l'incisione e libertà sono paralleli tra di loro, poiché solamente chi studia la Torah può diventare veramente libero. Per questa ragione le lettere sono incise, perché incisione vuol dire studiare, vuol dire libertà. E poi porta il verso, Mimatana Nachaliel, Minachaliel Bamot. Per spiegare tutti questi argomenti ci vorrebbe tanto tempo. In realtà io volevo toccare l'argomento di libertà che viene fuori da questa Mishnah, però per capire il significato di libertà dovremmo capire anche l'inizio della Mishnah, che è sempre legato all'argomento che dicevamo prima, il concetto dell'annullamento della materia, della trasformazione che Israele, i sacerdoti, che Hashem ci ha detto noi siamo i sacerdoti del mondo, dobbiamo trasformare il mondo, la materia, dobbiamo andare controcorrente. Ebbene, questa funzione che noi abbiamo è legata al fatto che la Torah può trasformare la materia. Ed ecco, per questo noi dobbiamo essere liberi, perché solo una persona che è libera, che può andare controcorrente, può avere la forza di trasformare il mondo. Allora, iniziamo dall'inizio. La persona che dice questa Mishnah si chiama Rabbi Shua ben Levi. Rabbi Shimon ben Levi era un Tanaita, uno dei maestri della Mishnah, che si chiamano Tanaiti, Tanaim. Cosa dice qui? Chi era Rabbi Shimon ben Levi? Cosa aveva di particolare? Dice il Talmud che Rabbi Shimon ben Levi, lui è entrato in Gan Eden, in paradiso, con il suo corpo vivo. Poi dice il Talmud anche che a suo tempo non si è mai visto un arcobaleno, mai. Ovvero, Rabbi Shimon ben Levi era talmente speciale che sappiamo che l'arcobaleno è una cosa negativa, perché è un segno che Dio avrebbe distrutto il mondo. E quando noi vediamo un arcobaleno non dobbiamo trarne piacere, anzi dobbiamo cercare di non vederlo, dobbiamo fare una benedizione, ringraziare Hashem che non ha portato il diluvio, perché l'arcobaleno è un segno che in quel momento Dio avrebbe portato il diluvio, che il mondo è talmente falso e abominevole che Dio l'avrebbe distrutto. Allora ci manda ogni tanto l'arcobaleno, speriamo mai, per dirci guardate a che punto siete arrivati. A tempo di Rabbi Shimon ben Levi non si è mai visto una volta l'arcobaleno. Chi era allora, cosa aveva di particolare Rabbi Shimon ben Levi? Viene spiegato nella Chassidut la differenza tra Moshe Rabbeinu e Eliyahu Navi. Moshe Rabbeinu, il suo lavoro principale e il suo servizio divino era legato alla sua anima. Per questa ragione, Moshe Rabbeinu, lui va sulla montagna di Sinai, per 40 giorni non mangia, non dorme, non beve, e riceve la Torah, poi di nuovo altri 40 giorni, e poi altri 40 giorni. Una cosa impossibile per l'uomo non mangiare, non bere per 40 giorni, non dormire. Moshe Rabbeinu senza problemi. Uno potrebbe pensare che il corpo di Moshe Rabbeinu era raffinatissimo, molto elevato. In realtà non era così elevato, poiché Eliyahu Navi, il grande profeta Eliyahu, che tra l'altro questo argomento è molto legato alla parasha di questa settimana, perché la parasha di questa settimana, che è Pinchas, parla della storia di Pinchas, che lui era nipote di Aaron Cohen, che lui ha ucciso Zimri perché lui è andato con una donna midianita. Ebbene, Talmud dice che Pinchas, lui è Eliyahu Navi, la stessa persona. Prima si chiama Pinchas, poi Eliyahu Navi, senza entrare adesso nel merito. Chi era Eliyahu Navi? Eliyahu Navi era una persona, era un tzaddik, era un profeta, che il suo lavoro principale non era legato all'anima, ma era legato al suo corpo. Ovvero raffinare, rettificare, elevare il suo corpo. Fino al punto che Eliyahu Navi, come noi sappiamo, è l'unico profeta che lui è salito in cielo con il suo corpo. Come Rabbi Shimon ben Levi, esattamente gli è successo quello che è successo anche a Eliyahu Navi, che lui è entrato con il suo corpo in Gan Eden perché il suo corpo era talmente raffinato che l'anima non doveva staccarsi dal corpo per andare a Dio, il corpo poteva elevarsi con la sua anima. La differenza allora tra Rabbi Shimon ben Levi e gli altri tipi di tzaddikim, che Rabbi Shimon ben Levi era un tzaddik che lavorava sul suo corpo, per raffinare il suo corpo, come Eliyahu Navi. Infatti, non solo sul suo corpo lui lavorava, ma lavorava anche sulla materia del mondo. Per quale ragione nel mondo non si è mai visto un arcobaleno? Sempre per la stessa ragione. Quando il mondo materiale è talmente raffinato, è talmente elevato, automaticamente il mondo non ha bisogno di vedere un arcobaleno, perché è talmente rettificato e perfetto il mondo, che non meriterebbe mai un diluvio universale, per cui non merita di vedere l'arcobaleno. Questo era permesso di Rabbi Shimon ben Levi. Così come lui aveva raffinato il suo corpo materiale, così lui aveva raffinato e elevato la materia del mondo, e il mondo non doveva mai vedere un arcobaleno. Ovvero il suo lavoro era legato alla materia, rettificazione della materia, del suo corpo e del mondo. Come Eliyahu Navi, che lui rettifica il suo corpo, e lui va in Gan Eden proprio con il suo corpo. Per questa ragione, noi adesso potremo capire perché Rabbi Shimon ben Levi è quello che ci dà questo insegnamento di Har Chorev. Cosa vuol dire Har Chorev? Dice Rabbi Shimon ben Levi, colui che non si occupa di studiare la Torah è una persona poco seria. Questo vuol dire che cosa? Quando noi studiamo la Torah, noi abbiamo la possibilità di trasformare questo mondo. Ecco perché la montagna di Sinai viene chiamata Chorev. Chorev viene dalla parola Churban, distruzione, perché quando uno prende la Torah e la porta, la collega col mondo materiale, lui ha la forza di trasformare e distruggere la materialità del mondo, di rettificare il mondo. Ed è per questa ragione che noi dobbiamo ricordarci che abbiamo uno strumento così potente che è la Torah, che può travolgere e distruggere la materialità del mondo. Per questa ragione la montagna di Sinai si chiama anche Har Chorev, perché è la montagna che distrugge. Cosa vuol dire distruggere? Distruggere la materialità che c'è nel mondo. Rabbi Shimon ben Levi ci viene a dire questo insegnamento perché questo è legato al suo modo di servire Hashem. Lui non serviva a Hashem come Moshe Rabbeinu a livello di anima, a livello spirituale. Il suo servizio di Hashem era legato al suo corpo, all'elevazione della materia, all'annullamento della materia. Per questa ragione lui chiamerà la montagna di Sinai Har Horev, e per questo lui dirà: colui che studierà la Torah non in una maniera idonea, automaticamente lui non potrà portare una trasformazione nella materia, e lui non sta occupandosi della Torah nella maniera corretta. Perché se tu hai una cosa così potente e non la utilizzi nel vero senso, sei uno che perde tempo. Come prendi un anello d'oro, lo metti nel naso di un maiale. Cosa serve un anello d'oro nel naso di un maiale? Il maiale dove mette il suo naso? Nella schifezza, nella pattumiera. Allora, se tu hai la Torah che è una cosa così prestigiosa, così alta, così elevata, devi capire il suo valore e devi sapere la sua forza, la sua potenza che può trasformare il mondo. Questo era Rabbi Shimon ben Levi e questo è l'insegnamento che lui ci dà, che è parallelo alla sua impostazione di vita. Sarò molto breve e salterò i dettagli di questo insegnamento e passiamo al secondo messaggio, perché la Mishnah da due insegnamenti, è divisa in due. Prima Rabbi Shimon ben Levi ci parla della trasformazione della materia, che è legata alla Torah, che la Torah può trasformare il mondo, e l'ebreo tramite la Torah deve annullare la materialità del mondo e deve elevare spiritualità, ed è per questo che bisogna essere liberi per poter andare controcorrente, essere svincolati da qualsiasi tipo di condizione, di qualsiasi tipo di schiavitù materiale o spirituale, eccetera, eccetera, come abbiamo spiegato prima. Poi arriva Rabbi Shimon ben Levi e ci dice un altro insegnamento superiore. Non solo che la Torah ha la forza di trasformare e di annullare la materia, ma molto di più. C'è un livello nella Torah, che è un livello superiore, che colui che studia la Torah diventa libero, ben chorin. Cosa vuol dire libertà in questo caso? Allora, libertà può essere spiegato in diverse maniere. Qua aggiungiamo un altro approccio di libertà a quei tre precedenti che abbiamo detto nella lezione scorsa. Una persona che studia la Torah in maniera che è incisa la Torah, lui diventa libero di qualsiasi tipo di preoccupazione, di qualsiasi tipo di disturbo, che sia materiale, che sia di salute, di corpo, di materia, di soldi, di qualsiasi. Come dice il Talmud, che il suo lavoro viene fatto dagli altri. Lui arriva a un livello di studio così elevato che lui non deve più occuparsi di cose materiali, di problemi materiali, di soldi materiali, di salute, ma lui automaticamente si stacca e si eleva dal mondo materiale. La Torah per cui ha due livelli, ci dice Rav Shimon ben Levi. Un livello che la Torah ha la forza di distruggere la materialità, ma c'è un altro livello della Torah che quando uno la studia in una certa maniera, come spiegheremo tra poco, allora non solo che la Torah può distruggere la materia del mondo, ma addirittura la Torah può portare la persona a essere completamente superiore al mondo, ad essere veramente libera. E per spiegare questo vi cito il primo capitolo di Tehillim. Ebbene, il primo verso di Tehillim dice così: fortunato l'uomo che non ha seguito il consiglio degli empi, che nella strada dei peccatori non ha sostato e non si è seduto tra i beffardi. Questo è il primo verso. Il secondo verso dice così: ma ama la Torah di Hashem, ovvero fortunato l'uomo che lui ama la Torah di Hashem e medita giorno e notte nella sua Torah. Sentite bene questo verso. Il secondo verso del primo capitolo dei Salmi, di Tehillim, dice così: fortunato l'uomo che segue la strada di Hashem e che lui ama la Torah di Hashem, prima viene chiamata la Torah di Hashem, e poi dopo continua il verso dicendo e medita giorno e notte nella sua Torah. Sua può essere sia inteso ad Hashem, può anche essere intesa alla sua Torah di lui. Ci sono due livelli di studiare la Torah. C'è uno che studia la Torah come se la Torah è di Hashem. C'è uno che studia filosofia come se fosse la filosofia di un grande filosofo. Uno studia scienza, la scienza di un grande scienziato. Lui non è quello che studia, lui studia qualcosa di qualcun altro. Questo è il primo livello dello studio della Torah. Uno studia la Torah come se la Torah è la Torah di Hashem. Quando uno ha superato questo primo livello di studio, deve arrivare a un livello più alto, che la Torah non è più qualcosa di esterno a lui. ma diventa la Torah parte di se stesso. La Torah si unifica alla sua anima, e quando lui ragiona nella Torah non sta ragionando come qualcosa di esterno, di secondario, ma come se sta ragionando qualcosa di suo. Diventa il ragionamento della Torah, diventa il suo ragionamento, il suo modo di pensare. Perché molti vanno a chiedere un consiglio da un rebbe, da un tzaddik? Per quale ragione? Perché quando un tzaddik è arrivato a un livello di studio della Torah, che la Torah non è una cosa esterna a lui, ma è il suo modo di pensare e il modo di pensare della Torah. Il suo modo di vivere e il modo di vivere della Torah. Quando una persona invece, che per lui la Torah è una cosa esterna a lui, va da un tzaddik, cosa succede? Succede che chiede una brachà o un consiglio, una visione del mondo da una prospettiva della Torah. Non da una prospettiva di un uomo esterno che anche studia la Torah come se una cosa fuori da lui, ma una persona che ha assimilato la Torah dentro di lui, lui vede il mondo come lo vede la Torah. Per questa ragione molti andavano a chiedere una brachà o un consiglio, perché lui, diciamo, un grande tzaddik che arriva al livello che la Torah diventa incisa. Il concetto di incisione, a livello, a differenza di una scritta di inchiostro, cos'è? Che l'inchiostro sulla pergamena, anche se si assorbe dentro la pergamena, in realtà rimangono due cose separate che si sono unite. Se uno va a grattare l'inchiostro salta, viene via dalla pergamena. Il primo livello dello studio della Torah, che è il livello comune della massa, una persona normale quando studia la Torah, studia come la Torah di Hashem. Betorat Hashem, come dice il verso, lui studia la Torah di Hashem come qualcosa d'esterno. Ma quando una persona arriva a studiare la Torah non perché è la Torah di Hashem, ma perché lui entra e tutto il suo modo di pensare, di vivere, diventa secondo la Torah, e la Torah diventa parte di se stesso, in quel momento la Torah diventa incisa. Non c'è più la pergamena con l'inchiostro sopra, ma c'è solo una cosa, c'è una pietra con un'incisione dentro, e le lettere sono parte della pietra. La Torah diventa parte della nostra vita, diventa incisa dentro di noi. Viene la Yeshua Benevi e ci dice, sappiate che ci sono due grandi, importanti messaggi, valori della Torah. La Torah può distruggere e trasformare il mondo, ma c'è un livello ancora più alto, che è il livello che uno può acquisire solamente quando la Torah diventa incisa dentro di noi, quando noi ci unifichiamo con la Torah, diventiamo un tutt'uno. In quel momento noi, la nostra vita non è più separata alla Torah, ma diventa una cosa unica. In quel momento diventiamo liberi, perché incisione, come vi ho detto prima, che si dice harut, sapete che le lettere in ebraico rappresentano un'energia, e quando una stessa parola rappresenta due concetti, vuol dire che due concetti hanno la stessa energia, sono legati fra di loro. Se la parola incisione è harut e le stesse lettere di harut, libertà, vuol dire che la libertà la si può acquisire quando noi diventiamo incisi con la Torah. Il secondo messaggio che ci dice Rabbi Shua ben Levi, questo è l'insegnamento che ci dice la Torah, la seconda Mishnah di Perkei Avot, che nella Torah c'è questa forza di libertà che si può acquisire solamente quando la Torah diventa una parte di noi. E molti si potrebbero chiedere la domanda, come si può dire che la Torah dà libertà? La Torah non fa altro che dare dei limiti, delle restrizioni, delle difficoltà. Abbiamo spiegato l'altra volta che con la Torah uno diventa veramente libero, a livello sentimentale abbiamo spiegato, a livello intellettuale abbiamo spiegato prima, abbiamo ricordato, e anche a livello di anima. La Torah ti dà la possibilità di esprimere la tua anima, diventare libero. Qui aggiungiamo un altro punto, un altro concetto di libertà, per poter trasformare il mondo bisogna essere liberi, e questo è il primo insegnamento che la traduzione delle vie. La libertà e la trasformazione del mondo sono paralleli. Non puoi trasformare niente se non sei veramente libero da qualsiasi parametro. Ma poi viene la Bishop Elivi e ci dice, non solo questo concetto c'è nella Torah, ma se tu e la Torah diventate un tutt'uno, come la fine del verso secondo del primo capitolo, la Torah diventa tua, non solo la Torah di Hashem, ma la tua Torah diventa parte di te stesso, automaticamente tu diventi veramente libero. Perché la tua visione della Torah non è più come qualcosa di esterno che ti forza, che ti obbliga, che ti domina. Non è come qualcuno che dice devi fare così, ma diventa, la Torah diventa una parte di te stesso, allora diventi veramente libero. Questa è la più grande libertà che c'è nella vita, e unirsi alla Torah e diventare incisi nella Torah. Harut, incisione, sono le sette lettere di Harut, libertà. E questo è l'insegnamento che noi impariamo, che ci vuole dire Rabbi Shimon Bar Levi, che se tu vuoi arrivare al top, al massimo di libertà, al secondo livello di libertà che lui esprime nella sua Mishnah, libertà dalla materia, non vuoi avere preoccupazioni materiali, uno dice lavoro, per questo problema, quello problema, come dice un'altra Mishnah di Perkei Avot, se tu prendi su di te il giogo della Torah, Hashem toglierà da te il giogo dei problemi materiali, del cheret, lavoro, o questo problema, quel problema, qua. Ma come può arrivare uno a togliere tutti questi problemi? Quando lui prende la Torah su di sé come un giogo, come qualcosa che non è secondario, non è esterno, ma lo prende come una cosa che diventa parte di se stesso, solo allora la Torah può toglierti tutti gli altri impegni terreni. Perché tu e la Torah diventate un tutt'uno, tu e la Torah diventate la stessa cosa, per cui tu non esisti più come te, ma noi diventiamo l'espressione della Torah. Hashem ci dice, quando voi toccate questo livello di unione con la Torah, allora diventate come parte di me, io vi tolgo tutti i problemi materiali. Allora diventate veramente liberi fisicamente, materialmente, problemi materiali, problemi di lavoro, problemi di salute, problemi di qualsiasi cosa, diventate liberi da tutto. E così concludiamo questo argomento di libertà, per cui abbiamo spiegato forse in cinque maniere il concetto di libertà, tre la volta scorsa e due questa volta. Un peccato che non riusciamo a spiegare bene questa Mishnah di Perkei Avot, cosa vuol dire una donna bella ma senza gusto, ovvero una persona deve capire il valore delle cose. Se la Torah ha una forza così alta che può trasformare questo mondo, che può renderti veramente libero, allora è un peccato che uno studia la Torah in maniera superficiale. È bene che uno studia la Torah in maniera che la Torah diventa un'incisione dentro di noi. E questo noi impariamo, che noi dobbiamo ricordare che la Torah che Hashem ci ha dato a Shavuot, Matan Torah, non deve essere studiata come una cosa secondaria, esterna, perché ci sentiremo forzati, ci sentiremo in obbligo, ci sentiremo impegnati. Ricordiamoci che se noi vogliamo veramente arrivare alla libertà, dobbiamo toccare un livello di studio, di incisione, che la Torah viene incisa dentro di noi. E questo che dice il Rebbe, dice quando una persona va in mezzo alla strada, cosa fa? Parla di Torah. Quando uno invece di sentire la radio 24 ore, uno mette una cassetta di Torah, uno dovunque va si trova nella vita, in qualsiasi momento ha la Torah nella sua mente, la Torah diventa parte di lui, automaticamente in quel caso diventa veramente libero. Ci auguriamo a tutti noi un vero concetto di libertà, libertà in tutti i modi, sentimento, intelletto, anima, trasformazione del mondo, libertà da occupazioni materiali, libertà da lavoro, libertà da tutti i problemi, e questo lo acquisiremo solamente quando vero questo ultimo livello di libertà, quando la Torah non diventerà più la Torah di Hashem, ma diventerà la nostra Torah, parte della nostra vita, e dovunque andremo avremo sempre la Torah dentro di noi che ci guiderà, ci illuminerà, e diventeremo non un pezzo di cera con uno stoppino dentro, ma diventeremo una candela che illumina e trasforma il mondo, illumina la società, dei sacerdoti, come Hashem ci ha detto, voi sarete attenti, Yom Amlechet Kohanim, Vegoi Kadosh, un popolo di sacerdoti che illuminerà l'umanità e la società fino al giorno che Mashiach arriverà, che si vedrà questa luce che abbiamo lavorato tutti questi anni, culminerà con la grande luce di Mashiach, speriamo che arriverà presto nei nostri giorni. Amen.